Interviste in quarantena, il format di emergenza di Valore in Corso, su radiocittaperta.it.
Buongiorno a Federico Paino, in collegamento con noi dal centro Heta. Tu sei stato nostro ospite assieme a Giorgia Rossi qualche tempo fa, in tempi non sospetti, quando non avremmo mai immaginato di risentirci in una situazione come questa. Allora Federico, raccontaci cosa state facendo con il centro Heta adesso, com'è la situazione?
Allora, la situazione, buongiorno, credo sia in realtà simile a quella che stanno vivendo un po' tutti quanti quelli che si occupano di disagio psichico, cioè ci stiamo confrontando con una modalità di contatto del tutto diversa da quella che vivevamo prima. In generale c'è una... noi ci troviamo sempre un po' in una leggera distonia con i nostri colleghi, quasi sempre, perché è vero, i mezzi cambiano, è vero, i mezzi un po' fanno i messaggi che si comunicano, ma fino a un certo punto. E quindi, dal nostro punto di vista, al di là del disagio soggettivo, questa cosa ha semplicemente comportato un obbligo a un aggiornamento un po' più frettoloso dal punto di vista tecnico, tutto qui. Abbiamo dovuto attivare delle risorse che pensavamo di avere un po' più di tempo per mettere in campo, tutto qua. Abbiamo sperimentato una certa varietà di modalità di contatto, abbiamo sperimentato molte forme diverse per avviare i progetti di formazione, le conferenze e quant'altro. Non durerà per sempre, ma in realtà questa situazione costituisce anche un prisma interessantissimo per esaminare alcune dinamiche che prima erano molto, molto sporadiche, anche episodiche, ma adesso sono costanti. Cioè, abbiamo dei contatti di persone che non formulano più una domanda d'aiuto, magari scrivono semplicemente buongiorno sul profilo Facebook.
Voi tra l'altro avete un profilo Facebook molto attivo, anche molto anticonformista, diciamo, no? Io l'ho apprezzato molto perché voi siete appunto stati subito molto contrari all'abuso di questi termini come proattività, resilienza, perché sono anche usati un po' a sproposito. Ma se io ho un disagio psichico, io sto male, non voglio che mi si parli di proattività. Questo è una cosa che vale anche al di là della quarantena, ovviamente.
Infatti non sono usati a sproposito, sono esattamente quello che intendono. A nostro parere non sono usati a sproposito questi termini, non sono termini da usare.
Ecco, ottimo.
Ma non siamo nemmeno soltanto noi a dirlo, la cosa che ha fatto scalpore è che qualcuno lo dicesse. Solo questo. Sai, è un po' come... non so, quello che conta è il pensiero e l'importante è partecipare. Non so. Dicono tutti un conto è dirlo, un conto è farlo. La stessa cosa succede con queste parole. Tutti quanti sanno che dire a una persona in isolamento di essere resiliente non serve assolutamente a nulla. Serve soltanto a chi lo dice per pensarsi in quella dimensione, ma all'atto pratico non cambia alcunché. La cosa difficile da enucleare, che è quello che cerchiamo di far capire, perché noi facciamo satira per dire cose molto serie in realtà, è che nel nostro ambito c'è una discrasia evidentissima tra teoria e pratica. Cioè, un conto è quello che vorremmo, che ci piacerebbe anche che fosse, un conto è quello che bisogna fare una volta che si è lì. Ne avevamo parlato anche durante l'intervista, ci siamo trovati decine di volte di fronte a delle persone in situazioni di fortissimo disagio. Sappiamo perfettamente che cosa ci piacerebbe che il soggetto facesse o non facesse. Questo non significa che dirgli di farlo o non farlo sia il modo per ottenere quel risultato. Sono due cose semplicemente diverse. Tutto lì. Chiunque ci ascolti sa perfettamente che due persone a un certo punto si incontrano in un locale, si piacciono, ci provano l'una con l'altra, non necessariamente dire all'altra persona che lo si sta facendo fa in modo che accada. L'esempio della relazione amorosa funziona sempre.
Perché... sì.
lo capisco, quello lo capisco. Tutto qui, dire a una persona di essere proattiva o di stare su o di stare calmo o di essere resiliente o di pensare qualcosa a comando in generale, non è un uso improprio di quel termine, è impossibile. Come dire a una persona di avere sonno o di avere fame, gli si può imporre di mangiare.
È molto diverso, e poi questo cade proprio a proposito, diciamo, perché voi vi occupate molto di disturbi alimentari, no? Che sono correlati con il disagio psichico. Io immagino che in questo momento, per una persona che ha un disturbo alimentare, essere confinata in casa assieme alla famiglia possa essere uno stress ulteriore, è così?
Sì, ma sicuramente sì. Io tra l'altro, appunto, come diciamo l'altra volta, non essendo uno psi mi occupo di laboratori molto particolari. La cosa importante è questa: noi immaginiamo che sia un aggravante il confinamento, d'accordo? Potremmo immaginarlo anche se venissimo a sapere di, un dissesto economico per un soggetto. Questo non è rilevante. Il punto è che queste informazioni o queste previsioni non sono utili per parlare con lui. Questo è il punto. Cioè, noi soffriamo come chiunque altro di questa situazione. Da un certo punto di vista bisogna parlare come se questa situazione non ci fosse. Cioè, non nel senso di volerla dimenticare, ma nel senso di parlare da un'altra posizione, perché chiunque, comunque, può avere una qualunque forma di ingerenza del reale nella tua vita. Può essere il coronavirus? Sì, abbiamo avuto dei pazienti oncologici, per esempio, o delle persone affette da gravi malformazioni fisiche. Qualunque di questi dati comunque non ci dice niente dell'unico aspetto che a noi interessa, cioè che cosa il soggetto fa della sua condizione. E quindi per noi coronavirus è una novità molto relativa, dipende che cosa ci si fa, a ognuno ha il suo coronavirus, diciamo,
certo.
L'ottica da cui noi partiamo è sempre questa, e in quest'ottica l'impatto sociale di un fenomeno è sicuramente rilevante, perché aumenta i numeri, cambia di colpo le modalità di massa, quello che vogliamo, ma non è operativo all'atto pratico del parlare con qualcuno, tutto qui. Quindi dipende che cosa succede a lui.
Certo, in questa situazione, certo.
In questa situazione, perché abbiamo parlato con persone che non vedevano l'ora, hanno trovato subito qualcosa di utile a vario titolo, assolutamente sì, dipende. Dipende un po' la nostra filosofia di fondo.
Certo, certo. Senti Federico, ma quindi tu i tuoi laboratori continui a farli utilizzando le tecnologie? Come è cambiata la tua attività?
Noi abbiamo sempre sfruttato le cosiddette nuove tecnologie, sempre, ma perché in realtà noi partiamo da un'ottica che non dà chissà quale valore alla novità dell'oggetto tecnico, diciamo, perché il corpo è un oggetto tecnico. Cioè, al di là del fatto che io non sia collegato fisicamente al mio telefono, il telefono che sto usando adesso con te è qualcosa che so usare ma che non saprei riprodurre. Esattamente come la mia gamba, esattamente come buona parte delle mie sensazioni. Quindi noi abbiamo, da molto prima che sopraggiungesse questa situazione, abbiamo cominciato a sperimentare delle modalità diverse di contatto. Cioè, quindi la mia figura particolarissima è stata utilizzata anche solo al telefono, incrociandola con il trattamento invece dei visu dello psichiatra o della nutrizionista, perché no? È già successo. Adesso siamo obbligati a farlo. quindi i contatti che abbiamo adesso sono praticamente tutti online. Ma non... ci piace pensare che cambi molto relativamente. Mi rendo conto che adesso c'è una diffusa retorica sul non tornerà mai più niente come prima, non torneremo mai più alla normalità.
Sì, volevo chiedere proprio questo, infatti. Che ne pensi di questa retorica e soprattutto anche di questa retorica del saremo migliori? Ma perché? Chi l'ha detto che così? Dovremmo essere migliori automaticamente?
Io cito sempre le persone che vengono qui da noi, alcune delle quali sono geniali, e una ragazza di 17 anni ci ha detto: ma io un giorno uguale a quello prima non me lo ricordo. quindi questa normalità a cui si dovrebbe tornare, mi spiegassero qual è e come è fatta, ma ovvio, l'isolamento ha una ricaduta. È molto probabile che, ma come qualunque fenomeno, come potrebbe essere un calo delle temperature. Il problema è che questa condizione è particolarmente pervasiva, quindi aumenta esponenzialmente i numeri. Ma dall'ottica ipersoggettiva da cui partiamo noi, una persona che perde un congiunto è una persona che perde un congiunto, non è una persona che perde un congiunto per il coronavirus. Capisci che intendo? Cioè il sociale non è screditato, è una dimensione che non usiamo, perché è già nel soggetto, ma questa normalità a cui si ritorna, o cui si vorrebbe ritornare, in cui peraltro non funzionava niente,
certo,
cioè, ed era un disastro sotto molti punti di vista, in realtà, come tutte le crisi, è una grossa opportunità quella che stiamo vivendo, perché ci costringe a rivedere molte questioni, al di là del lamentarci, come è normale, anche fisiologico che sia, dei danni che ne riceviamo. Per carità, come tutte le partite IVA, anche io non sono riuscito ancora a fare richiesta dei miei 600 euro, perché ne avrei anche bisogno, però al di là di questo, che al soggetto non interessa niente quando viene a parlare con noi, è una grossa opportunità. Non credo che se ne possa tirare fuori soltanto qualcosa di negativo. Dipende che cosa ne facciamo, come vale per un qualunque soggetto che si trova in un marasma di qualunque
tipo.
E viene lasciato dalla moglie, una malattia improvvisa, un dissesto economico, appunto, un lutto. Quelle sono tutte quante immissioni brutali di qualcosa. Dal singolo è tutto uguale, sempre. A noi interessa di quello. Che poi tutti quei singoli compongano un sociale, d'accordo, e che sia anche utile pensarla così, per carità. Ma noi fondamentalmente viviamo da una prospettiva molto, molto differente. Abbiamo molte telefonate, molti contatti di persone che hanno, come dire, insolitamente vivono quello che gli accade in questo momento come qualcosa di impossibile da codificare, questo sì.
Ecco, questo è interessante. Quindi state ricevendo più chiamate, perché voi avete un numero che tutti possono chiamare per chiedere un sostegno.
No, non abbiamo più chiamate, abbiamo chiamate diverse. Noi riceviamo molte chiamate in generale, sempre. Abbiamo chiamate di segno diverso. È difficile che ci arrivi una telefonata di una persona che dice: sto male, non so perché, cioè a cui le categorie non reggono più. È più probabile che una persona nella vita che avevamo normalmente, diciamo tra molte virgolette, potesse ricondurre l'improvvisa comparsa di un disagio a delle categorie note, appunto ha subito un lutto o ha perso tutto dal punto di vista economico. Alcune persone fanno fatica, per esempio, a ricondurre le sensazioni che provano in questo momento alla situazione di isolamento o alla deprivazione, insomma, detta molto semplicemente. C'è un qualcosa di non visto, di mai incontrato, che segna un po' la differenza.
Certo.
E quindi anche persone che non avevano mai chiesto aiuto a qualcuno non sanno come farlo, perché forse non è nemmeno nell'ordine di un aiuto, proprio perché noi non ci poniamo molto come balie, e quindi scrive ciao via mail.
Certo. Certo, certo.
Da formulare alcuna domanda né altro, perché non sa bene nemmeno come si faccia, non sa... Questa è un po' la cosa che è cambiata, non è il quanto, è una questione proprio, è un segno diverso.
Senti Federico, ma ricevete anche delle chiamate da operatori sanitari, da persone che lavorano nella sanità? Perché voi siete nelle Marche, che tu mi dicevi che avete passato, insomma, un periodo, lo state passando ancora, un periodo di grande emergenza, quindi vi chiamano infermieri, medici, succede questo?
Qualcuno ci ha contattati, singolarmente, non al centro, a qualcuno di noi. In realtà, tra l'altro, e questo è molto divertente, perché noi come tutti quanti abbiamo messo in piedi una comunicazione sul sostegno al personale sanitario, che però non, quando è accaduto non ci ha contattati definendosi tale.
Ah.
Ci ha contattati semplicemente perché viveva la propria situazione con un certo disagio comprensibilissimo e ha ritenuto opportuno chiedere aiuto, ma non è passato dall'identificazione col personale sanitario. Questo è un altro errore che abbiamo fatto tutti, noi compresi, perché all'inizio era la cosa più intuitiva, no? Il fatto che queste persone si identificassero in... A noi era venuto il sospetto, tant'è che avevamo anche rifiutato tra le varie cose tutta la retorica dell'eroe.
Per carità, certo, certo.
E quanto di più segregativo e violento si possa dire, per quanto mi riguarda. È come dire a un ragazzino iperdotato che dovrebbe essere contento perché non è che lo isolano in classe, è che lui è troppo intelligente. È davvero, quando lui vorrebbe essere volentieri un po' più stupido, ma un po' più normale.
Sì, sì,
appunto.
Certo,
non,
certo.
Il problema è un po' quello. Sì, abbiamo avuto dei contatti scoprendolo dopo. Quindi, che ne so, abbiamo avuto delle persone che ci hanno contattati, anche perché non tutte sono domande, tra virgolette, di cura. L'isolamento è isolamento, non necessariamente chi chiama noi in questo periodo è ascrivibile a una certa categoria patologica o cose. Qualcuno ci ha chiamati per parlare di una cosa che avevamo pubblicato.
Magari di uno dei vostri meme divertentissimi o molto provocatori, chissà.
Questo per esempio non sarebbe mai successo in un'altra situazione. È vero, l'isolamento modifica i contatti sociali, questo sicuramente. Quindi si tratta di trovare un altro modo per mantenere la stessa posizione etica su un altro mezzo. Ma siamo anche molto contrari a presentare i colloqui online come dei colloqui di serie B. No, è proprio un'altra cosa, esattamente come tu sei un musicista, sai perfettamente che quando sono comparsi gli strumenti elettrici, molti puristi dell'acustico hanno storto il naso. In realtà la chitarra elettrica rispetto a quella acustica è diventata un altro strumento.
Ma sì, infatti, con le sue specificità e basta, certo.
Fine, ma non ha proibito ai musicisti di essere scarsi o geniali. Miles Davis, per esempio, appunto, tu sei un musicista, te lo ricordo, ha segnato la rotta in molte occasioni. È un po' la stessa cosa. Il contatto online ha i suoi codici, ha le sue regole, ha i suoi linguaggi. Il fatto di mantenere dei criteri ormai obsoleti o rimpiangere un passato sedicente normale che non avremo più non credo che serva molto e non penso che serviamo neanche noi per dire il contrario, bastano veramente le persone che vengono da noi, che ti dicono molto serenamente, io questa normalità non me la ricordo.
Certo, certo. Senti, ci sono anche tantissimi giovani tra i vostri pazienti, vero? Come sta andando per loro? Che vi raccontano? Mi dicevi di una ragazza di 17 anni.
Raccontano che, se mi passi il termine, soffrono di una gravissima patologia, che alcuni di questi si sono rotti le palle, detto proprio brutalmente. Soffrono giustamente della mancanza di contatto con gli amici, con i fidanzati e quant'altro, soffrono del contenimento fisico, nel senso che laddove un uomo di 70 anni sicuramente fa meno fatica a stare una giornata, un bambino di 7 anni, 8 anni, tenerlo dentro casa è un po' più complesso. Stanno, più che altro, i ragazzi hanno questa bellissima cosa che ti offrono sempre una prospettiva meravigliosamente limpida delle cose e guardano certe volte gli adulti come se fossero dei pazzi scriteriati.
Ma forse hanno anche un po' ragione, perché guarda, io leggendo le notizie a volte mi chiedo se il disagio psichico non sia ormai istituzionalizzato, quando leggo certe cose, quando leggo certe proposte di vivere ormai circondati dal plexiglass per non contattarci mai, insomma. Quindi io li capisco, questi ragazzi.
Assolutamente sì, ma poi soprattutto i ragazzi che hanno attraversato delle sofferenze particolarmente profonde sono illuminanti, perché ti dicono le cose con una crudezza spietata e ti aprono una prospettiva su degli aspetti che è molto difficile discutere in pubblico, perché sei subito negativo o provocatorio, dissacrante, che non è vero. Noi sappiamo, dato l'orientamento che seguiamo, dato le fonti culturali a cui attingiamo, che gli esseri umani si trovano male e bene nel malessere, tutte e due le cose insieme, e che vanno considerati entrambi gli aspetti, senza, magari senza incorrere nella critica più becera, che è la fai facile tu, non è facile, è complicatissimo invece. Cioè il fatto che una persona si trovi, come per quanto ci riguarda qualunque essere umano in qualunque momento della tua vita, diviso di fronte a un qualunque evento, non rende le cose più semplici, rende le cose meno lineari, sicuramente. E quindi gli esseri umani non sono né totalmente buoni, né totalmente cattivi, né totalmente sofferenti, né totalmente nel piacere, insomma, né completamente gaudenti. Certo. E tutto qui, tutta la retorica che se ne fa sui giornali in realtà non accoglie queste contraddizioni, che sono l'unica cosa che fa parlare gli esseri umani. Cioè, appunto, nel momento in cui io definisco una persona eroe, gli precludo la possibilità di sentirsi 5 minuti anche, che ne so, vigliacco, perché no? Spaventato, perché no?
Certo,
tutto
certo.
Qui. Questa estetica del sorriso e del benessere è innanzitutto violenta, non è inesatta, è aggressiva. Perché se io ti chiedo di sorridere o di stare su, la prima cosa che ne viene è un divieto di stare giù. O di non sorridere affatto. E perché no? Che facciamo?
Chiaro.
Se non sorridi non ti facciamo entrare.
No, certo, è così. Senti, e invece ci sono dei pazienti avanti con l'età che vi chiamano per parlare con voi?
Delle persone che seguivamo prima, per esempio c'è una famiglia intera che fa delle videochiamate con noi, madre di 70 anni, figli e anche un po' dei nipoti.
Beh, fantastico. E che vi dicono?
Ma di tutto, dall'idraulico che non arriva, perché poi ti capita di parlare di qualunque cosa. Cioè, noi non dobbiamo fare l'errore di suggerire e di prescrivere nemmeno gli argomenti, quindi neanche da un certo punto di vista di dare per scontata la sofferenza da situazione coronavirus. Questo è il fatto, la capacità di astrazione massima che ci si chiede è questa. perché appunto ognuno c'ha il suo di isolamento, di virus. Abbiamo parlato con delle persone che hanno avuto diversi lutti in famiglia, per esempio, da questa situazione qui, e quindi è ovvio che con quella persona l'argomento cada lì. Ma chiunque qui dentro, per esempio, si trovi ad ascoltare i sogni delle persone.
Infatti ti volevo chiedere proprio questo: cosa emerge dai sogni?
Il coronavirus diventa di tutto. Diventa il termine coronavirus, o il termine isolamento, il termine quarantena, può prendere le significazioni più diverse, i ruoli più diversi. Noi siamo tenuti veramente a non occuparci del sociale, da un certo punto di vista. Cioè, è una posizione bislacca, ma è questa. Siamo proprio tenuti a farlo. Poi, ovvio che occupandoci di queste cose, io nella fattispecie che mi occupo di comunicazione, un po' mi innervosisco nel momento in cui vedo una testata giornalistica che titola un mese e mezzo di seguito Breaking News, per dare il bollettino dei deceduti.
Certo.
Perché certo. Dal punto di vista intellettuale è infame quella quella pratica, però insomma vediamo anche che cosa sta succedendo. Insomma, non ci hanno mangiato parecchi su questa cosa qua.
Certo, io credo che infatti da questo punto di vista, quando saremo usciti dall'emergenza, probabilmente scopriremo tante cose, ecco, che in questo momento non abbiamo avuto tempo e modo di capire. Un po' già stanno venendo fuori, specialmente per quello che riguarda la regione Lombardia. Senti Federico, ma tu che eri abituato a viaggiare, tu stavi sempre in treno, come stai vivendo adesso questa situazione? Ti sta aprendo delle, appunto, nuove opportunità? Scrivi, stai scrivendo un libro?
Sto scrivendo, leggo un sacco. Stiamo tentando di salvare i progetti che si sono arenati gioco forza data la situazione, e stiamo cercando soprattutto di fare in modo che delle istanze contrarie, che prima erano favorevoli, adesso si rivelino sotto la scusa del coronavirus, perché adesso col coronavirus si può giustificare qualunque cosa.
Certo.
E per affrontare questa emergenza forse sarebbe il caso innanzitutto di confinarne la significazione a quello che realmente può indicare, e non tirarci dentro di tutto. Quindi soffro parecchio, soffrirà anche sicuramente Trenitalia, che saluto per il mensile che gli faccio mancare, assicurando che insomma ritornerò a foraggiarli quanto prima. Sì, ma manca uscire a me come a tutti quanti. C'è un bellissimo video online fatto da Mastandrea, se non sbaglio, che credo sia il contributo più intelligente che hanno fatto sull'argomento psicoterapia online. Cioè, lui sul divano con la moglie gli dice: ho ricominciato la psicoterapia, e lei gli dice: com'è andata? Ma l'ho trovato bene.
Sì, è andato in onda Propaganda Live, guarda, se lo trovo lo allego volentieri alla nostra intervista. È stato stupendo, sì,
anche
geniale.
Chi si occupa di relazioni d'aiuto, come si dice in gergo, insomma, sono uomini come tutti gli altri, esattamente come gli scienziati. Mi fa molto ridere, ne riflettevo con un amico semiologo qualche giorno fa, lo scalpore che è scaturito dal leggere opinioni contrastanti tra due illustri scienziati che operano all'interno della stessa struttura.
Può succedere,
anche loro.
Non è che la scienza sia una, cioè il papa della scienza che dà la linea, no? Cioè, si provvedisce anche per quello, suppongo.
Infatti, no? Hai detto benissimo, il papa della scienza. Il punto è che siamo noi che vogliamo che quello che ci viene dai social o dalla cosiddetta scienza sia una verità unica, cioè il nome di Dio.
Certo.
E invece no, come dicono sempre gli psicoanalisti, la psicoanalisi si occupa di tutto quello che la scienza non può gestire, e che di solito viene invece affidato alla religione. Il problema è proprio quello: la religiosità prende un po' tutto, soprattutto in queste fasi, ed è quello da cui forse dovremmo guardarci. così come non c'è una... sì, il vaccino, sicuramente, per carità, dal nostro punto di vista, per quanto può essere impopolare dirlo, è molto più utile approfittare di queste emergenze per fare il focus sul fatto che la vita umana è una continua emergenza.
Certo.
E bisogna che ce la facciamo piacere un po' così.
Certo.
Con una divertentissima continua gestione di emergenze, di novità, di situazioni ingestibili, di cose che ti sfuggono, perché altrimenti cadiamo veramente nell'ossessione del controllo in cui effettivamente stavamo finendo. E vedi
sì,
che questa situazione qui non ci faccia un po' prendere un'altra direzione.
Certo, chi lo sa, speriamo, noi comunque continuiamo a tenerci in contatto e quindi Federico, chi vuole dirvi ciao lo può fare e poi anche altro, insomma ovviamente conoscervi, confrontarsi con voi, può farlo tramite la vostra pagina Facebook
Instagram,
e anche il sito Instagram, bene.
info@centroeta.it, Skype, Zoom, abbiamo tutto.
Tutto.
Esatto, resilienza, cortesia e qualità. Bene?
L'abbiamo detto. Senti Federico, io ti ringrazio davvero di cuore e insomma spero che ci risentiremo presto. Comunque vada, noi siamo qui con Radio Città Aperta e vi auguriamo tutto il meglio e veramente un abbraccio forte a tutti quanti al centro ETA, ai pazienti, a tutti quelli che lavorano con voi. Grazie ancora Federico Paino
e a presto.
Ciao.
Ciao.